sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 e leggeremo i versi da 31 a 46. Dopo la lettura del testo ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Disse Gesù: quando il Figlio dell'uomo verrà nel suo splendore insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. Metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il re dirà ai giusti: venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio, entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà: in verità vi dico che tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Poi dirà ai malvagi: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il diavolo e per i suoi simili, perché io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e non mi avete dato i vestiti, ero malato e in prigione e voi non siete venuti da me. E anche quelli diranno: quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Allora il re risponderà: in verità vi dico che tutto quello che non avete fatto a uno di questi piccoli non l'avete fatto a me. E andranno nella punizione eterna, mentre i giusti andranno nella vita eterna.
Il contesto, no, di queste parabole, perché sono tre parabole che sono uno dietro l'altra, sono inserite proprio nel discorso escatologico, nel discorso quindi relativo alle cose della fine, no, che si trova in Matteo capitolo 24. In questo discorso Gesù presenta i segni che precedono la sua venuta gloriosa, accompagnata appunto dagli angeli del cielo.
Quindi il Figlio dell'uomo sarebbe lui stesso.
È la venuta gloriosa di Cristo. Cristo è già venuto una volta sotto spoglie umane, diciamo con sembianze così umane, ma ha fatto una promessa e la promessa che ci ha lasciato è che egli non ci abbandona a questo nostro destino, no? Su una terra a volte maledetta per certi versi, no? Fatta di sofferenze, a volte anche di un'esistenza che diventa penosa. E allora diciamo, riempie il cuore di gioia, no, dei credenti, dicendo, promettendo loro: ecco, io ritornerò affinché dove sono io siate anche voi.
E qui c'è il tema del giudizio, che normalmente non è un tema come dire, che riscalda il cuore, no? Perché insomma ci si sente sempre un po' carenti, no? Rispetto...
Sì, ma questa parabola apparentemente sembra che parli del giudizio, però in realtà risponde ad una domanda, e la domanda che si trova verso la fine del capitolo 24, quando dice: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà». E poi versetto 44 dice: «Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliolo dell'uomo verrà». Quindi in realtà questa parabola ci dimostra che cosa occorre fare per vegliare ed essere pronti. Questo è il senso di questa parabola.
Ecco, in effetti quando uno pensa a essere pronto di fronte a questa prospettiva, no, del Signore che torna, si può immaginare una vita molto devota, no, fatta di tante devozioni, insomma. E invece qui il senso della parabola è un altro, insomma.
Allora, il senso della parabola ci sorprende un pochettino, perché chiaramente qui si capisce che si parla di una parabola, no? Sono due gruppi, no, come capri e le pecore, che vengono separati, uno alla destra, l'altro a sinistra.
Sarebbero i giusti e gli ingiusti.
Il Signore racconta qual è l'atteggiamento che hanno assunto coloro che hanno così riconosciuto in Lui il Re, il Signore della loro vita, e quello che ci sorprende è che entrambi i gruppi hanno compiuto o non hanno compiuto delle cose in una maniera inconsapevole.
E qui infatti Gesù dice: «Voi mi avete fatto del bene in tante occasioni», no? Dice: «Perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo, mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi». Giustamente queste persone si chiedono: ma quando mai noi abbiamo fatto qualcosa del genere?
Il fatto che se lo chiedono dimostra che in realtà non hanno una sorta di contabilità delle opere compiute, cioè non hanno un rapporto dettagliato con un diario giornaliero di tutte le azioni compiute, no? Quindi questo ci fa capire che quando si ama bisogna amare senza avere una contabilità dell'amore.
E poi Gesù dice: in quanto l'avete fatto a questi piccoli, l'avete fatto a me.
E questo è il secondo elemento che nella parabola assume un significato molto importante, cioè che il Signore si identifica con i bisognosi della terra.
Qui, no? Chiama i più piccoli di questi miei fratelli.
Ecco, quindi diciamo gli ultimi, no? I diseredati. Il Signore si identifica in modo particolare con un'umanità sofferente. Già per esempio quando l'Apostolo Paolo è stato chiamato, no, sulla via di Damasco, una voce dal cielo che gli diceva: come mai tu mi perseguiti? Noi sappiamo che Paolo perseguitava la Chiesa, eppure c'è un'identità molto stretta tra la persecuzione rivolta ai seguaci di Cristo e Cristo stesso, in quanto chi perseguita i suoi seguaci è come se perseguitasse Cristo.
Ecco, in questo caso questa identificazione è spinta ancora più in là, perché si identifica addirittura con l'uomo sofferente, con il povero, con addirittura il prigioniero.
Prigioniero, lo straniero.
Con lo straniero, sono tutti temi un po' scottanti. Ancora oggi e ci sentiamo colpiti, perché effettivamente in che categoria sto, no? Perché poi segue la categoria degli ingiusti, che sono, certo, persone che invece non hanno fatto assolutamente niente, insomma, certo, per i loro simili, soprattutto per i simili più sfortunati.
Ma io credo che qui Gesù ci mostri quella che è la caratteristica fondamentale della fede, no? La fede non può essere semplicemente aderire a delle dottrine. La fede qui si traduce con atti concreti. È un buon commentario di questa parabola è quel brano di Giacomo, quando fa una distinzione tra la fede e le opere, no? Qui sotto mano il testo, leggo in Giacomo 2, versetti da 14 in poi: «A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, ma a che cosa serve? E così è della fede: se non ha opere, è in se stessa morta.
Cioè, in realtà non è neanche fede.
Quello quindi discorso. Smette di essere anche fede. Gesù qui mostra in effetti che cosa significa essere vigilanti, che cosa significa essere pronti per questo appuntamento importante della storia dell'uomo. Essere pronti significa avere una fede che non è morta, una fede viva, una fede che è impegnata seriamente.
Quindi è il contrario di quello che normalmente si pensa, la fuga dalle responsabilità. La persona religiosa che si isola dal resto del mondo per concentrarsi su se stesso e sulla propria spiritualità. Niente di più lontano.
Niente di tutto questo, anche perché, diciamo, il Signore non ha mai idealizzato questa visione di un uomo credente che si isola dal mondo e che vive, diciamo, una sua realtà in una sorta di protezione.
Eppure nel corso della storia del cristianesimo questa figura del religioso come persona che si sottrae alla società è piuttosto frequente.
Insomma. È piuttosto frequente, credo, per due ragioni in modo particolare. La prima è che sempre più cresceva una visione del mondo in termini molto negativi, no? Quindi il disprezzo per il mondo, no? E quindi a questo punto, come secondo elemento, la fede ha trovato un suo risvolto un po' più intimo, più personalistico, e quindi diciamo, l'importante è cercare in modo personale, forse anche in una maniera espiatoria, nel senso che i monaci, per esempio, pregavano per tutti quelli che non avevano il tempo di pregare, quindi si sentivano il peso della responsabilità di tutte le preghiere non pronunciate, le pronunciavano loro. Quindi erano gli specialisti del sacro, erano quelli che sorreggevano le sorti del mondo dal punto di vista spirituale, mentre i contadini invece lavoravano la terra.
Quindi siamo in una dimensione piuttosto distante, almeno da questa pagina del Vangelo.
Sì.
Ma un'altra cosa che colpisce è il fatto che ancora oggi, quando ci definiamo cristiani, spesso facciamo riferimento a un'adesione intellettualistica. Non so se sei d'accordo.
Sì, diciamo, questo è uno degli aspetti, forse diciamo sono quelle deviazioni che lungo il percorso della storia della Chiesa sono così venute con una certa frequenza. No?
Perché qui nella pagina del Vangelo che abbiamo letto, anche qui non è che Gesù rimproveri di particolari deviazioni teologiche, no? Ai cosiddetti ingiusti, si va sul concreto sostanzialmente.
Si va sul concreto perché l'Evangelo e la fede è qualcosa di più che l'adesione ad un insieme di dottrine. Anche se sono dottrine sagge, vere, essere cristiano significa seguire Cristo. Quindi più che un insieme di dottrine è una persona. E il credente perché è innamorato di questa persona, perché desidera stare con questa persona, perché desidera conoscere le parole che questa persona ha pronunciato, che allora, ecco qui, nasce l'insegnamento, la dottrina, ma più di tutto è seguirlo.
Questa sequela di Gesù significa anche accogliere le persone che sono in difficoltà, sostanzialmente, che sono seriamente in difficoltà. Almeno qui Gesù fa degli esempi che forse sono anche degli esempi classici,
certo.
Insomma, ma sono degli esempi che ci mettono in difficoltà, no? Persone che hanno fame, e oggi abbiamo un'umanità, una buona parte dell'umanità che ha fame. Si parla delle persone straniere e oggi noi vediamo come gli stranieri spesso siano oggetto di emarginazione, insomma. E si parla di persone che sono nude, di malati, di persone in prigione a cui non si va a far visita, no? Nel caso degli ingiusti. E allora a questo punto io mi pongo il problema: ma noi da che parte stiamo? Riconoscendoci mancanti, leggendo questa pagina, quale dovrebbe essere la reazione giusta?
Ma la reazione giusta, secondo me, è quella di operare affinché sia sul piano individuale quello che è possibile nelle nostre piccole
esistenze,
no? Introdurre questo elemento di solidarietà verso chi soffre, e già questo sarebbe un passo interessante, no? Un passo avanti molto bello. Però credo che oggi come oggi, per esempio, anche la carità stessa e la misericordia non può essere affidata solo
all'individuo.
Occorre trovare delle strutture che siano strutture capaci di accogliere. È impensabile oggi, con il tipo di organizzazione sociale che c'è, senza alcuna protezione, perché c'è anche del rischio a volte, no? di trovarsi poi di fronte a situazioni difficili da gestire. Allora occorre che ci sia questa protezione anche dell'associazione, cioè di un gruppo un po' più ampio, no?
Ecco, però a livello personale, perché giustamente hai ricordato che tante situazioni vanno affrontate in maniera collettiva per essere incisivi, però qui Gesù si rivolge anche e forse direi soprattutto all'individuo.
Intanto questa pagina mette in discussione chiaramente le nostre pseudocertezze, no? Quindi è un invito a promuovere un'accoglienza verso gli altri, no? Quindi questo è il punto più difficile da superare, perché spesse volte, proprio parlando dello straniero, utilizziamo degli a priori di fondo, no?
Cioè il pregiudizio,
slogan,
che
giudizi,
può...
pregiudizi vari, no? Che in realtà poi alla fine, quando si va un po' a scavare, nessuno poi pensa veramente che dovrebbe essere gettati in acqua, buttati al largo, no? Però manca questa cultura dell'accoglienza, no? E quindi il cristiano può contribuire per cambiare un atteggiamento, per cambiare una mentalità.
Quindi cominciare da se stesso e poi estendere questa cultura dell'accoglienza anche agli altri, anche se non neghiamo che ci siano difficoltà oggettive.
Certo, no? Ma ci sono in tutte le situazioni, come per esempio nella cura spirituale ai carcerati, come può esserci anche nella cura a chi ha veramente fame, no? Ci sono delle situazioni in cui spesse volte ci sono degli specialisti dell'accattonaggio, per cui preferiscono rimanere nella miseria per poter poi continuamente chiedere.
E poi si passa all'assistenzialismo che fa più male che bene, insomma.
Certo.
E insomma, la realtà è complicata,
però,
diciamo, è una pagina che serve, giustamente come hai detto tu, a scuotere le nostre certezze, no? Non è che vuole essere una ricetta che risolve tutti i problemi.
Certo, anche perché Gesù non ha risolto tutti i problemi della sua società, cioè Gesù, che aveva una grande apertura verso i poveri, verso i malati, verso gli ultimi, quegli ultimi sono rimasti anche dopo la sua morte.
Ecco, rimane questa inconsapevolezza sia da parte di coloro che si sono adoperati senza saperlo, insomma, forse senza calcolo, ecco.
Ecco,
senza
questo
calcolo,
è l'elemento più bello, secondo me, questo, di questa parabola. Questo elemento dell'inconsapevolezza mostra e mette in risalto quali sono le motivazioni alla base del servizio. E la motivazione non può essere il calcolo, non può essere l'interesse. Non si può fare del bene per avere poi il proprio nome scritto in una lista dei meritevoli. È assurdo pensare che il Dio possa in un modo o nell'altro dovere qualcosa all'uomo. Queste persone, se fanno del bene, è perché questo bene non viene naturale in noi. Questo bene è venuto quasi forzando, aprendo un percorso che era chiuso. A noi viene più facile, per esempio, chiuderci nel nostro individualismo. Ci riesce abbastanza bene questa operazione. Come mai sono così orientati verso una vita aperta verso l'altro? Che cos'è cambiato? Qual è l'elemento che ha introdotto questa novità? Bene, l'elemento, come abbiamo detto prima, è stato proprio Cristo Gesù. La grande differenza, no, tra una vita ripiegata su se stessi e una vita aperta verso gli altri lo si deve soprattutto al fatto che Gesù è venuto a portarci un messaggio di grande liberazione. E quindi queste persone fanno tutto ciò in una maniera inconsapevole, perché sono diventate in parte servi. Posso usare questo termine, servi, non è il migliore, no? Ma è per indicare che c'è una stretta dipendenza tra il Signore e il credente.
Questo senza negare che un atteggiamento di accoglienza, una cultura di accoglienza, come l'hai definita tu, possa essere anche caratteristica di persone laiche, insomma, no? Cioè di persone che non necessariamente hanno un interesse religioso.
Ma sicuramente c'è una etica laica che oggi è molto più impegnata dell'etica cristiana. Devo dire, riconoscere che a volte dei gruppi laici così danno veramente dei punti a dei credenti che si chiudono nella loro santità e nel loro modo di vivere, no? Ma è evidente che qui c'è qualcosa di molto più radicale, cosa che per esempio la cultura laica non può modificare e cambiare, no? La cultura laica parte da un umanesimo di fondo, resta fondamentalmente una speculazione umana, fatta, diciamo così, in una forma quasi eroica da parte dell'uomo, perché è evidente c'è una violenza contro se stessi per uscire fuori dal proprio ghetto, no? Molto bello. Qui Gesù vuole proporre un'altra strada, un altro percorso, che magari arriva, si incontra, non è distante, forse sono molto più vicini alcuni laici al Regno dei Cieli di quanto lo siano molti credenti. In una maniera inconsapevole, qui il Signore ci chiede di farlo in una maniera consapevole.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci! Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.